come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Ma la vita cadisse la trama e corazón de tu porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 5 minuti primi, le 3 e 5 di questo mercoledì 17 di ottobre, e quindi inizia la trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque, tanti sono i problemi che abbiamo, che sono un po' sul tappeto rispetto alle, a ciò che succede nell'universo penitenziario. Iniziamo da quello di cui si vocifera da tempo, diciamo un provvedimento che il governo, un disegno di legge che il governo ha predisposto e che già ha visto una grossa decurtazione di quello che era inizialmente il pacchetto. Lo vedremo tra un attimo. Poi c'è il problema degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui si era parlato, si era detto che sarebbero stati chiusi entro il marzo del prossimo anno. Il tempo si avvicina, ma le prospettive sono sempre più nere, anzi addirittura forse qualcuno prevede peggioramenti. Poi abbiamo visto questa tendenza che è in crescita purtroppo del controllo psichiatrico, dell'aggressione psichiatrica, e dunque la situazione, e in effetti diciamo ci sono, e ne parleremo, racconteremo un fatto abbastanza drammatico che è venuto fuori oggi e che era da qualche giorno, che di un'altra uccisione per rispetto della personalità di ciascuno e ciascuna di noi. Tutto questo lo vedremo tra un attimo, dopo questo piccolo stacco musicale.
Apart. Step on two legs. kiss my ass goodbye.
Feel good, are you satisfied? Do you feel like suicide?
You should. Is your conscience alright? Does it plague you at night?
Do you feel good? Feel good.
Allora, interrompiamo qui. Sono i Queen, questo tappeto che usiamo oggi per intervallare le chiacchiere che faremo. Dicevamo, provvedimento del governo che, data il sovraffollamento delle carceri, data la pressione, diciamo anche le proteste che si sono sviluppate in quest'estate nelle carceri per chiedere prevalentemente. I detenuti e le detenute dalle carceri urlavano con forza amnistia, è intervenuto pure il Presidente della Repubblica, sono intervenuti gli organismi internazionali dicendo che questo livello di sovraffollamento è inaccettabile, addirittura sono state è stato sanzionato lo Stato italiano in maniera soltanto formale, perché non ci sono organismi internazionali in grado di imporre qualcosa al governo italiano, però si è detto che così non può fare, insomma, una serie di questioni. Poi però il governo ha detto non ci sono i numeri per fare l'amnistia o l'indulto, e questo nel senso che l'indulto o l'amnistia devono passare attraverso il vaglio delle Camere, Senato e Camera dei Deputati, avendo una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, non solo dei presenti in aula, degli aventi diritto, cioè di tutti i parlamentari, deputati e senatori, ed è un numero, dovrebbero essere d'accordo i due principali grossi partiti, per esempio, per raggiungere i due terzi, cosa che non è, e dunque non c'è. Allora il governo ha predisposto un provvedimento che ha un così pomposo titolo: ridurre la popolazione carceraria e creare le condizioni più civili per quanti scontano sanzioni detentive. Che appunto in questo caso dice perché non si può riconoscere la funzione rieducativa che la Costituzione assegna all'espiazione delle condanne penali. Quindi, come vedete, il titolo è pomposo, c'è un provvedimento svuota carceri, perché dicevano altrimenti, dice il governo nel titolo di questo disegno di legge, non si applica il famoso articolo 27 della Costituzione, che dice che il carcere, la detenzione, deve tendere alla rieducazione, al reinserimento, non deve trattarsi non deve essere né punitiva né produrre sofferenza, eccetera. E chiamava tutto questo il governo misure strutturali, perché ha detto mentre l'amnistia o l'indulto è un provvedimento eccezionale che lascia inalterate le strutture, poi in genere la gente poi si riaffolla dopo qualche anno il carcere, il che è anche vero. L'indulto del 2006, che è stato abbastanza consistente, 3 anni, e sono uscite 35.000 persone, detenuti e detenute, dal carcere. Tuttavia dal 2006, già nel 2008, dopo 2 anni, 2009 era di nuovo affollato. Perché questo? Perché ci sono delle norme, delle leggi, soprattutto quelle fatte negli ultimi 7-8 anni, che sono molto producono molta carcerazione, no? E allora si voleva mettere mano a una sorta di depenalizzazione. Le leggi che producono più ingressi in carcere, l'abbiamo detto più volte, sono la legge La Fini-Giovannardi sull'uso delle sostanze stupefacenti. Considerate che circa un terzo sono in carcere grazie a questa legge, quindi tantissimi. La legge contro l'immigrazione, la Bossi-Fini, che produce anch'essa un grosso ingresso in carcere, addirittura dopo che è stato dichiarato lo status di immigrato non senza il permesso di soggiorno, addirittura un reato di clandestinità, cosa abbastanza grave, anche un'innovazione gravissima. E poi per terza e forse la più grave è la legge Cirielli. La Cirielli è quella sulla recidiva, che afferma che per coloro che sono recidivi, cioè che commettono lo stesso reato più volte, almeno due volte più, gli viene, intanto vengono tolte tutte le attenuanti generiche in fase processuale, quindi la condanna si allunga. E poi vengono, vengono impedite l'utilizzo per queste persone recidive delle misure alternative, e quindi chiaramente non uscendo prima della fine della condanna rimangono in carcere tutto il tempo, e allora questo produce il sovraffollamento. Queste tre leggi andavano ritoccate. C'era l'idea di depenalizzare alcune, cioè ritoccare alcune di queste leggi depenalizzando, cioè togliendo dalla condanna penale alcuni comportamenti all'interno di queste tre leggi. Il disegno di legge quindi prevedeva depenalizzazione in parte, e in parte anche la possibilità per molte persone detenute, soprattutto quelle detenute in attesa di giudizio, cioè non ancora condannate, consideriamo che sono il 43% persone non definitive in carcere, quindi quasi la metà. Di queste, il 22% non hanno avuto nemmeno il primo grado di giudizio, cioè sono in una fase di indagine ancora, quindi sono tutte innocenti quelle che hanno quel 43%, perché fino alla condanna finale non sei dichiarato colpevole. Tuttavia quelli che addirittura non hanno avuto nemmeno il primo grado di giudizio sono ancora più innocenti, se così si può dire. Infatti volevo intervenire su questo. Poi però è di qualche giorno fa, è stato già stralciato da questo disegno di legge l'articolo 2 che riguardava la depenalizzazione, perché gran parte del Parlamento, il governo ha visto che non c'è volontà di approvare qualcosa sulla depenalizzazione, cioè l'attuale formazioni parlamentari, quindi la maggioranza in Parlamento ha rifiutato un tentativo di depenalizzazione di alcuni reati, quindi niente depenalizzazione. Allora, per far passare il resto, il governo ha stralciato, cioè ha diviso in due blocchi questo disegno di legge, e ha messo di là da venire, quindi non la depenalizzazione, per cui non se ne l'ha messo in un cassetto e rimarrà lì chissà per quanto tempo, mentre invece per accelerare l'iter ha mantenuto soltanto quello che riguarda appunto la possibilità di accedere a misure alternative, soprattutto per quelli che ancora non appunto condannati, oppure per quelli condannati che hanno poco da fare. E questo è lo stato dell'arte. Il 23 ottobre, quindi la prossima settimana, questo disegno di legge così scorporato, quindi soltanto la seconda parte, quello che riguarda, quindi non più la depenalizzazione, che era la parte più interessante in realtà del disegno di legge, ma soltanto alcune misure alternative, quindi arresti domiciliari, firme, controlli eccetera fuori dal carcere per alcuni detenuti o in fine pena oppure non ancora condannati. Questo disegno di legge il 23 ottobre andrà alla Camera, e poi la Commissione Giustizia l'ha valutato e andrà appunto alla Camera e poi dopo al Senato. Secondo alcuni, e qui abbiamo un articolo del Sole 24 Ore di Donatella Stasio, che un'esperta un po' delle questioni carcerarie per quel giornale, è abbastanza attenta a queste cose, dice che probabilmente non si sa se arriverà visto che siamo in fine legislatura, probabilmente a marzo o aprile si voterà. Se si vota a marzo o aprile, è chiaro che già da febbraio, ma anche da gennaio, in genere 60 giorni prima, scusate la gola, ma è periodo di influenza, di raffreddore e di altro, quindi siamo un po' acciaccati dal punto di vista dell'apparato respiratorio, però insomma scusate quindi questa voce cavernosa, ma altra non ne ho in questo momento. Dunque andrà alle Camere questo provvedimento senza che ci sia la parte più interessante, che era quello della depenalizzazione. Non si sa nemmeno, anzi secondo alcuni qui anche il ministro Paola Severino, che è il ministro dell'interno, no? Che dice probabilmente non si sa se avremo il tempo per prima della fine della legislatura di approvarlo. Dicevamo, perché se si voterà a marzo-aprile, 60 giorni prima si blocca l'attività legislativa delle Camere, cioè non si fanno più nuove leggi, in genere è così, e allora il problema è che manca pochissimo, come vedete, no? Ci saranno poi le ferie di Natale, quindi se dovendo avere un disegno di legge per diventare legge formalizzata, la stessa dovrebbe essere approvato lo stesso testo identico sia alla Camera che al Senato, basta una piccola modifica, fa su e giù tra Camera e Senato, il tempo passa e rischia di non essere approvato nemmeno questo stralcio, questa piccola parte. Insomma, quindi la situazione è abbastanza grave. Di amnistia non se ne parla, a meno che non si mette in modo amnistia e indulto, una forte pressione sociale, che di questo speravamo noi, che ci fosse una grossa come dire, mobilitazione sociale per della gente che sta fuori, che però sa che questa dinamica delle carceri è vergognosa, è pesante, e non solo è pesante per chi ci sta dentro, per gli attuali detenuti e detenute, ma che una situazione degradata delle carceri si riflette come mancanza di libertà per tutti coloro e tutte coloro che ritengono di essere liberi, che sono in libertà provvisoria, cioè che stanno al di qua del muro, cioè noi. Non è indifferente lo stato delle carceri. Una situazione delle carceri degradata significa meno libertà, intanto perché tutti possiamo finirci in carcere, e secondo perché la situazione terribile nelle galere si ripercuote in mancanza di libertà all'esterno. Vabbè, cioè va malissimo la situazione, è sempre più, se non l'abbiamo detto mille volte, ma se non c'è una pressione forte a questo livello, in questa fase, deve essere molto forte delle realtà associative, dei movimenti esterni, è chiaro che non cioè il governo motu proprio, poi il governo ti dice vabbè, noi io posso pure presentare un disegno di legge, ma le Camere non me l'approvano, quindi è un cavolo tutt'uno, e quindi diciamo se ne lava le mani, fa come Ponzio Pilato. In realtà appunto il Parlamento è ovvio che sentirebbe, se ci fosse una pressione da parte della società. Questa pressione non c'è attualmente, e quindi purtroppo la stiamo lavorando perché avvenga. Anche questa trasmissione dovrebbe servire a muovere le incrostazioni che ciascuno di noi e ciascuna di noi ha ormai troppo. Chi per un verso, perché dice no, bisognerebbe abolire tutte le galere, e vabbè, nel frattempo, oppure chi fa anche appunto obiettivi troppo in là e non si cura del presente, chi invece dice ma però ci stanno, tutto sommato alla fine in un modo o nell'altro si giustifica la galera. E invece, vabbè, insomma, quindi questa è la situazione, lo stato dell'arte rispetto a questo disegno di legge, vedremo, insomma. Noi continuiamo a spingere perché si crei qualche mobilitazione, che questo servirebbe davvero. Adesso passiamo all'altro problema, quello degli OPG. Allora, eccoci qua. Diciamo, sugli ospedali psichiatrici giudiziari in generale, sul meccanismo del controllo psichiatrico, sul trattamento sanitario obbligatorio, su questa vicenda, il tentativo da sempre in atto del potere di controllare non solo i corpi delle persone, quello lo fa col carcere, ma anche la mente delle persone, e lo fa con la psichiatria, con tutti gli strumenti legati in qualche modo al controllo psichiatrico. Quindi è una vecchia battaglia di libertà, vecchia nel senso che tuttora in corso, non risolta purtroppo, né quella di liberare i corpi né quella di liberare le menti dal controllo e anche dalla coercizione, dal tentativo di imporre sanzioni da parte del potere. Gli OPG, sapete, sono gli ospedali psichiatrici giudiziari, detti anche i manicomi criminali, quei luoghi dove ci si viene rinchiusi quando uno deve scontare una condanna penale, che può essere anche di qualche giorno, ad esempio un insulto verso un agente una forza dell'ordine, un agente di pubblica sicurezza, un carabiniere, eccetera. Questa persona dà in escandescenza e viene dichiarata agitata e quindi presa in mano da uno psichiatra che dichiara un problema mentale, viene poi rinchiusa nell'ospedale psichiatrico giudiziario. E lì rimane, rischia di rimanere anche a vita, perché dentro gli OPG, i manicomi criminali, il tempo non passa. Non è un termine filosofico, concretamente non passa, nel senso che se uno è condannato, mettiamo, a 30 giorni perché ha insultato una guardia, viene dichiarato normale, tra virgolette, si fa 30 giorni di carcere e poi esce. E se invece viene dichiarato infermo di mente, entra in carcere, e questi 30 giorni non passano mai, perché lì appunto il tempo non passa, nel senso che quando sarà dimesso, se sarà dimesso dall'OPG, a quel punto dovrà scontare i 30 giorni, e molta gente appunto per fare un mese, tre mesi, un anno per queste cose qui piccole sono rimasti in carcere tutta la vita. Si chiama infatti l'ergastolo bianco. Questo è l'OPG, il manicomio criminale, legato a tutte le altre dinamiche. La volta scorsa abbiamo parlato con due esperti nel campo di questo che si battono da sempre contro il controllo psichiatrico, soprattutto attraverso il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, che abbiamo visto produce delle sofferenze inaudite, in qualche caso anche la morte, come Francesco Mastro Giovanni e altri casi. Però comunque, anche se non muori, produce una sofferenza inaudita, perché è una costrizione veramente violenta, è un vero e proprio stupro che una persona subisce da parte delle istituzioni, perché viene presa, legata, gli viene imposta una cura, al di là della sua volontà, gli viene imposta un certo tipo di condizionamento più feroce che in carcere, perché in carcere ti buttano in cella e lì dentro comunque sei libero, puoi muoverti liberamente in qualche modo. Invece il TSO controlla totalmente proprio il tuo regime di vita, nel senso che ti legano, ti imbottiscono di farmaci, e quindi è una questione che attiene molto più alla libertà che non alla medicina, anzi totalmente non alla medicina, non ha nulla a che fare, ha a che fare invece molto con la battaglia di libertà. Bene, l'OPG sta dentro questo grande meccanismo che è il tentativo del potere di controllare le menti delle persone, e ovviamente dalla parte delle persone la battaglia per liberarsi da questo controllo. Dunque, dopo la vicenda, perché in Italia funziona così, quando una cosa diventa come il video della morte di Mastro Giovanni, ha fatto tutti sono indignati, indignazione che è durata qualche ora, purtroppo in Italia abbiamo l'indignazione breve, è un paese in cui c'è l'indignazione breve, il paese dell'indignazione breve, si potrebbe titolare così un racconto su queste vicende. Eppure allora, un anno e mezzo fa, ci fu un filmato dentro l'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, e in quello di Aversa, dove una commissione del Senato era andata a far visita, era andata a visitare, c'era dentro un gagliardo, perché è vero, molte sono state le immagini di questo operatore molto attento, molto bravo, ha saputo riprendere le situazioni più devastanti, poi sono andate a finire in televisione e questa cosa, oltre che stanno ancora su YouTube, chi l'ha vista, le persone che l'hanno vista sono indignate. Bene, e allora l'indignazione, in quel caso è durata qualche giorno in più, però ha spinto il governo a dire vabbè, chiudiamo questi OPG, perfetto. L'hanno chiesta pure questa commissione senatoriale che era entrata, quasi tutti i senatori hanno detto ma noi non sapevamo. Pensate un po', un senatore che non sa cosa succede nel paese in cui in qualche modo lui fa parte della dirigenza, un senatore dirige questo paese, no? Che stanno a fare al Parlamento? Sono i dirigenti di questo paese e dovrebbero almeno prima di fare delle scelte dovrebbero sapere come funziona. Non sapevano che c'erano gli OPG, alla faccia del bicarbonato. Vabbè, a parte questo, e quindi si è fatta questa legge, che è una legge che diceva che entro il marzo del prossimo anno, del 2013, la legge è la numero 9 del 2012, doveva essere fatta quindi all'inizio di quest'anno, doveva essere chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari entro un anno, siccome era più o meno febbraio, ma entro marzo del 2013 devono essere chiusi. Come chiusi? Non chiusi e mandare le persone a casa e casomai fatta una sorta di un'assistenza domiciliare, no? Un trattamento individuale, eccetera, ma semplicemente producendo in ogni regione, cioè passando la competenza dal Ministero della giustizia, perché quelli sono veri e propri carceri, che sono in gli OPG sono carceri, quindi amministrati dal Ministero della Giustizia, passati alle regioni, quindi alla SL, alla ASL, che li potrebbero gestire in degli OPG piccoli di non più di 20 persone, sempre con la logica custodialista, cioè quindi chiusi con le guardie intorno, però non le guardie in sezione, insomma, un papocchio di legge. Che ecco, arriviamo, vediamo adesso. Qui ci sono due interventi in questi giorni. Di uno è di presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, Maisto, che è stato un magistrato che si è sempre battuto per, diciamo, la chiusura degli OPG, e l'altro è il Emilio Lupo, segretario di Psichiatria Democratica. Vabbè, insomma, vediamo cosa dicono, per anche qui lo stato dell'arte. Maisto dice: mancano meno di 6 mesi alla scadenza prevista dalla legge 9 del 2012 per la chiusura degli OPG, e intanto si continua a entrare negli OPG. E questo è un problema, perché se si è detto dal febbraio scorso che devono essere chiusi, è chiaro che perlomeno bisognava bloccare l'internamento. Quindi vedete, o non si sanno fare le leggi o non si vogliono fare in modo che funzionino. Vabbè, insomma, questo era il questo dice, no? Quindi intanto continuano a entrare, continuano gli internamenti. Continueranno anche dopo il 31 marzo, la legge dice dovete essere chiusi, esisteranno ancora? Domanda il giornalista, dice: io non me lo auguro, dice Maisto, ma se il Ministero della Giustizia e della Salute, magistrati, regioni, non si assumono le proprie responsabilità, è probabile che sarà così. Spettano infatti a pubblici ministeri e giudici e rispettivamente le richieste e le applicazioni delle misure di sicurezza anche in via provvisoria, o la decisione di sottoporre il folle reo o il reo folle a perizia psichiatrica. Vedete, ci sono ancora questi termini che noi a volte non sappiamo che esiste questo termine, per cui un pubblico ministero può decidere che una persona è un folle reo oppure un reo folle. Che cosa vuol dire? Se è un reo folle vuol dire che è una persona che ha fatto un reato, anche piccolo, anche quello punito con 15 giorni, appunto un insulto a una guardia, aver dato un calcio a una macchina, a una vetrina, qualcosa. E se però poi fa questa cosa, qualcuno lo ferma e quello dà in escandescenza, è un reo folle. Pensate, questi sono termini che vengono dal più profondo medioevo, quindi attenzione, non è che qui stiamo purtroppo, quindi questa canticchiata modernità, per quanto sia positiva o negativa, non lo sappiamo, negativa sicuramente perché ha impestato di fumi, di ciminiere, di cemento, eccetera, tutto l'ambiente. Ma almeno si pensava che ci avesse qualcosa di positivo, nel senso che avesse portato avanti in qualche modo un pensiero un po' più, diciamo, liberale, perché qui nemmeno quello, perché invece si definisce la persona reo folle, oppure folle reo, quello che dà in escandescenza e nel dare in escandescenza produce un reato. Vabbè, insomma, ci stanno ancora queste cose. Ora, il problema è che non è stata modificata assolutamente, questo era un po' il senso della trasmissione che abbiamo fatto l'altra volta, perché diceva, per esempio, Giorgia Antonuzzi e anche l'altra interlocutrice, Maria Rosaria D'Oronzo, che lavorano concretamente su queste persone che vengono appunto prese, chiuse, legate, eccetera, e massacrate in tutti i sensi, che se non si cambia il concetto, l'approccio, è inutile dire chiudo una struttura, la faccio più piccola, la sposto, la faccio più elegante, più delicata, ci metto le tendine rosa o altro. Il problema è proprio il concetto. Se si pensa che una persona, che esistono le persone normali e quelle non normali, è chiaro che poi entri in questa spirale devastante. Quindi, ancora, siccome il pubblico ministero e il giudice ha la possibilità di dichiarare una persona reo folle o folle reo, è chiaro che continuano quindi gli internamenti. Se non si abolisce, non si affronta alla radice questo problema, non si chiudono gli OPG, casomai si diventano, invece di 6 grandi come sono adesso, diventeranno 50 piccoli, ma sempre quelli saranno. Vabbè, insomma, comunque, Maisto, lui entra dentro, non fa un discorso se è giusto o sbagliato il controllo psichiatrico, però dice che, per esempio, dice nella casa circondariale di Piacenza è stato aperto uno da poco. Che cosa è stato aperto? Una infermeria psichiatrica, questa è un reparto psichiatrico. Ora già stanno, l'avevamo denunciato da tempo, da quando è iniziata questa dinamica, nel silenzio di tomba di tutto, la stampa e gli intellettuali, termine che ormai fa ridere o piangere, come volete, non ci sono più. Insomma, oppure il livello di un intellettuale oggi è molto più basso di quello di un operatore ecologico. E insomma, comunque, perché il problema è proprio questo: quando è inutile fare questa legge che dice chiudiamo i 6 OPG e facciamo i tanti piccoli, però più civili, più belli, eccetera, perché in realtà invece in ogni carcere, quelli grandi, si sono aperti dei reparti psichiatrici, chiamati anche infermerie psichiatriche, a fianco dell'infermeria normale, dove vai se ti sei fatto un'escoriazione o se ti hanno pestato per curare le ferite del corpo. Ci stanno anche dove vengono internati quelli che danno, appunto, che uno in carcere dice dà segnali di insofferenza, e perché in carcere invece si dovrebbero dar segnali di che bello, come sto bene qui. Immaginate quanto sono veramente imbecilli questi, per non dire folli, ma no, perché non nemmeno folli, sono proprio imbecilli. Pensano che se uno in carcere dà segnali di insofferenza non è normale, perché uno dovrebbe dire grazie che mi avete messo in carcere, come siete bravi, come ci sto bene, è veramente bella questa punizione, la sto godendo tutta. Loro vorrebbero che uno dicesse così. Se non dici così, già vuol dire che non stai bene di mente, perché non accetti la punizione, e quindi mettono nelle carceri questi reparti psichiatrici o infermerie psichiatriche, dove, segnala pure, denuncia, ma se ne stanno aprendo a tonnellate, quindi aumentano in realtà gli OPG, non chiamati così, ma non è un problema di come li chiami, sta aumentando questa cosa. E dice, nella casa circondariale di Piacenza, che non è una delle più grandi, ne è stato aperto uno da poco, un reparto psichiatrico, che serve il bacino regionale, ha pochi posti letti, è un sistema di accoglienza farraginoso, eccetera, eccetera. Quindi dice, noi, lui parla come magistrato di sorveglianza, interveniamo prevalentemente in caso di riesame della pericolosità sociale del soggetto. Ecco il concetto cardine di questa, dell'infame sistema di leggi italiane, dell'infame codice penale, che ricordiamo è sempre quello, diciamo, voluto da Mussolini nel 1930, e che ha alla base il concetto di pericolosità sociale. L'aveva fatto inizialmente contro gli oppositori politici, poi è rimasto, poi si è allargata a tutti. Ogni persona, se dichiarata pericolosa socialmente, quella ha un percorso totalmente diverso dalle persone normali, cioè non valgono i diritti, non valgono tutto quello che è la garanzia del diritto per lui. E quindi c'è questo concetto, ancora esiste, se non si abolisce il concetto di pericolosità sociale, chiaramente tutto il resto sono chiacchiere. Vabbè. Allora, poi gli domanda, quali soluzioni per il dopo OPG? Il giornalista dice, le megastrutture pubbliche e private che replicheranno, cioè riprodurranno gli OPG, anche se li chiamano mini OPG o come voglio, saranno distruttive, afferma Maisto. Meglio le piccole realtà inserite nel tessuto sociale, che tendono a reinserire, non a trattenere. È chiaro, dice, ci vorrebbe invece un meccanismo diverso, se anche ci stanno persone che hanno dei problemi. È chiaro, devono essere inserite nel tessuto sociale, non portate via, altrimenti è chiaro che il concetto è contraddittorio di per sé. Vabbè, quindi di fatto lui contesta il meccanismo del controllo psichiatrico fatto come contenzione sia farmaceutica che diciamo legata che fisica, è comunque un meccanismo devastante ed è anche contrastante quello che si afferma di voler dire, no? Se si vuole reinserire, risocializzare, quindi ci vuole un inserimento nel tessuto sociale, la gente deve stare, quella persona che deve essere diciamo trattata deve stare in mezzo alla gente, accompagnata, ascoltata, seguita, casomai, ma appunto non trattenuta, separata. Vabbè. E insomma, quindi dice in realtà il manicomio giudiziario, appunto l'OBG, è una distorsione del processo riabilitativo. Questo dice come elemento centrale. E alla fine dice l'obiettivo è creare piccole comunità con un numero ridotto di posti letto, con una funzione di custodia oltre che di cura, strutture che accolgano i casi in cui oltre a tutelare la persona è necessario proteggere anche il prossimo. Non sto pensando alla sorveglianza armata, ma anche a di tipo elettronico se è sufficiente. È ovvio che chi invece pensa di sostituire gli OPG con cliniche psichiatriche o mini OPG non rispetta ciò che è previsto dalla legge. Quindi lui dice si può fare un altro tipo di diciamo di accoglienza, situazioni non sorvegliate come custodializzate diciamo da una sorveglianza armata, ma casomai di tipo elettronico se proprio è necessario, comunque non dei mini OPG. Su questo ci sarebbe da discutere, comunque sicuramente dice non dei mini OPG come invece probabilmente sembra che stia avvenendo. L'altra, poi analizza una serie di casi, quello di Reggio Emilia, quello il Borghi di Reggio Emilia, eccetera, eccetera, perché lui è di Bologna e quindi come magistrato di sorveglianza di Bologna ha conosciuto dei casi, poi casomai leggeremo un'altra volta. Poi là c'è invece ciò che dice Emilio Lupo, segretario di Psichiatria Democratica, pure qui la Psichiatria Democratica in effetti è un po'... Vabbè, insomma, un po' un ossimoro in qualche caso. Comunque, anche lui dice, è una ferita quella degli OPG, come per le carceri. Ci si augurava che potesse rimarginarsi come ferita dopo le continue e sempre più incansanti denunce sulla violazione dei diritti costituzionali da parte non solo delle associazioni come la nostra, eccetera, ma anche delle stesse autorità politiche, cioè, come è avvenuto. Purtroppo, dice, non è stato così. E allora tavoli tecnici, gruppi di studio, eccetera, eccetera, ce ne sono stati tanti. Ma dice in effetti come Psichiatria Democratica avevamo detto al tavolo che preparava questa legge che appunto bisognava fare delle proposte più incisive. Invece in realtà anche lui dà un giudizio negativo e sicuramente su questa legge, sicuramente di nessuna prospettiva positiva. La legge rimane in vigore, però poi si farà una considerate però la legge scadrà nel marzo del 2013 in piena campagna elettorale, quindi quando saremo lì saranno lì chi vorrà andare a votare oppure insomma appunto mancherà qualche, se si vota a marzo saremo proprio sotto le votazioni, se si vota aprile in le ultime botte di campagna elettorale. Immaginate quindi che cosa gliene potrà fregare niente a nessuno di coloro che gestiscono questo paese del problema degli OPG. Dunque, a questo proposito però, senza stacco musicale, perché non abbiamo il tempo forse, volevo leggere un fatto gravissimo, gravissimo come quello di Mastro Giovanni, non identico ma dello stesso, che ricade sotto lo stesso meccanismo. Era successo una cosa successa un anno fa, aspettate che prendiamo i fogli, eccolo qua, era successo esattamente un anno fa, era il settembre del 2011. E allora alcuni giornali, per esempio Roma Today oppure anche l'ANSA, l'ASCA, alcune agenzie portano queste brevi note: picchia la madre dopo l'intervento della polizia, ha un malore e muore. Aggredito la madre a Tor Carbone, quindi cosa è avvenuta a Roma, è stato bloccato dalla polizia che arriva chiamata dalla donna, poi accusato un malore ed è morto in ospedale. Roma Today, 6 settembre 2011. L'ANSA dice: morto Luigi Federico Marinelli dopo un malore in seguito a una lite. Ieri appunto, anche questa era del 7 settembre, in via Francesco De Vico, Luigi Marinelli è morto per un malore avuto dopo una violenta lite con sua madre. Così, attenzione come scrive, dopo è morto per un malore avuto dopo una violenta vita con sua madre e l'intervento e, messo questo e, senza sapere che ruolo hanno avuto, chi legge non ha capito, l'intervento degli agenti di polizia allertati proprio per la lite. Queste le due notizie, agenzie più o meno poche, questi i termini. Per cui chi legge dice, vabbè, che ne so, ha litigato con la madre, questa litigata gli ha fatto salire la pressione, si è sentito male, è morto. Il fatto che è intervenuta la polizia sembra che non c'entra niente, perché è intervenuta la polizia, avrà constatato la morte. Invece è successo che qualche giorno fa, durante la presentazione di un libro che ha ucciso Stefano Cucchi, un libro scritto da Luca Pietrafesa, che ha ucciso Stefano Cucchi, no? Quindi denunciando le cose, c'era tra gli tra coloro che seguivano una persona che era il fratello di questo Luigi Martinelli, si chiama Vittorio, Marinelli, no, Marinelli, si chiama Vittorio Marinelli. Probabilmente preso forza l'ambiente che c'era, no? che era nella sede del Partito Radicale di Roma, si è tenuta questa presentazione del libro, forse si è sentito, come dire, insomma, gente solidale intorno, e ha raccontato la sua versione di un anno prima di come era morto il fratello. Eccola qua. Allora, ecco com'è morto Luigi, il racconto del fratello Vittorio. Luigi Marinelli era schizofrenico, con invalidità riconosciuta al 100%. Si sottoponeva di buon grado alle terapie che lo tenevano sotto controllo. Dopo un passato burrascoso che lo aveva portato in un paio di ospedali psichiatrico-giudiziari, era spendaccione, disturbato, invadente fino alla soglia della molestia, divideva la sua vita fra gli amici, la sua banda e qualche spinello. Era completamente incapace di amministrarsi. Ricevuta in eredità dal padre una certa somma, la madre e i fratelli gliela passavano a rate un po' per volta, per evitare che la sperperasse tutta e subito. Rimasto senza soldi, un giorno, la mattina del 5 settembre del 2011, Luigi va dalla madre, esige del denaro rimanente. Si altera, dà in escandescenza, minaccia, le strappa la cornetta dalle mani, ma non ha mai messo le mani addosso a sua madre. Era un alterco così a parole, neppure una sola volta nel corso della sua esistenza. Messa alle strette, ovviamente questo alterco durava da qualche minuto, la madre chiama Luisa, che è la fidanzata di Luigi, chiama anche l'altro figlio Vittorio, cioè quello che sta testimoniando adesso, chiama anche la polizia. E quest'ultima decisione si rivelerà fatale, perché vediamolo. Arrivano due volanti, poi diventeranno addirittura tre e quattro, manco che si dovesse prendere un serial killer, vabbè. Trovano Luigi che straparla, è normale, come il suo solito, semi sdraiato sulla poltrona, sta sulla poltrona sdraiato a parlare a vanvera, non sta aggredendo nessuno, non sta facendo il male a nessuno, sta straparlando, sdraiato sulla poltrona, del tutto tranquillo e pacifico. Esausto, ma in fin dei conti calmo. Gli agenti chiamano il 118 per richiedere un ricovero coatto. Non si capisce perché un agente decide che uno che sta sdraiato sulla poltrona straparlando, poi come fa una guardia a decidere se quel linguaggio è sensato o non sensato, avrei dei problemi. Vabbè, comunque, insomma, chiamano il 118 e decidono un ricovero coatto. Questi poteri dati totalizzanti sulla vita delle persone che le guardie si sono prese e gli hanno dato, insomma, è veramente agghiacciante. Pensate, può succedere a chiunque, a chi non viene un momento della vita di straparlare, parlare a vanvera dopo aver dato in escandescenza, succede a tutti. Basta, no? Aver avuto un problema irrisolvibile, basta stare, aver passato una notte in bianco per mille problemi. Succedono dei momenti di difficoltà nella vita di ciascuno e ciascuna di noi. Va bene, arriviamo. Gli agenti chiamano il 118 per richiedere un ricovero coatto. Arriva Vittorio, anche, cioè lui, quello che sta parlando, mette pace in famiglia e così madre e figlio, mentre stanno lì le guardie che aspettano il 118, intanto arriva Vittorio e, come normalmente dovrebbe succedere, riappacifica madre e figlio, dai, non è successo niente, quindi la famigliola così, anche se incasinata, vabbè, ma è normale, cioè, poi succede, voglio vedere le famiglie da paradiso terrestre. E lei, comunque, Vittorio rimette pace fra i due, si riconciliano e sembra tutto risolto. Luigi riceve un piccolo un po' di soldi, di quelli che gli doveva dare la madre, glieli dava a rate perché altrimenti li spendeva tutti, sono dinamiche umane, diciamo, no? Succedono. E vabbè, allora si mettono d'accordo, la madre gli dà un po' di soldi e lui fa per andarsene, ma la polizia lo blocca: non vai da nessuna parte, a te ti dobbiamo ricoverare. Come? Cioè, una volta si è calmato, tranquillo, si è riconciliata la situazione, lui si è preso sti due soldi e andava a fare la sua vita, non va bene. Li porta, chiudono addirittura la porta, bloccano la porta e non lo lasciano uscire. Vabbè, capite? C'è questa cosa, sto potere assoluto, totale, totale. Da prima con le buone, poi siccome lui insiste, fatemi uscire, con l'uso della forza. Luigi è un omone grosso, massiccio, dice il fratello Vittorio, è anche obeso. Tre poliziotti non bastano, lui vuole uscire, spinge, siccome c'è il peso, i tre poliziotti arretrano, lì ne arriva un quarto di poliziotti, uno enorme, forzuto. Quindi questi in quattro bloccano Luigi contro il muro, lo piega, questo forte lo piega a terra, lo schiaccia con un ginocchio sul dorso, gli torce le braccia dietro la schiena e lo ammanetta, mentre Vittorio, cioè, tenta invano, chiede agli agenti di calmarsi, di desistere e di non ammanettarlo, e strilla: ma non fate così, lo ammazzate, dice Vittorio. Le guardie gli intimano di allontanarsi. Vittorio vede il fratello diventare cianotico perché lo tenevano schiacciato per terra con un ginocchio sulla schiena, quindi impedendo alla cassa toracica di respirare, un po' come morì Aldo Brandi, e diventa cianotico. Le guardie non si accorgono, loro in quattro, che sta diventando cianotico. In più le braccia dietro la schiena ammanettate impediscono ancora di più una corretta respirazione. E Vittorio si accorge che appunto diventa cianotico e che non riesce a respirare perché questa posizione in cui l'hanno inchiodato non riesce. Lo guarda mentre e man mano, mentre lui dice lasciatelo, lasciatelo, ma le guardie lo allontanano mentre viene a mancare. È allontanato a forza lui, Vittorio, il fratello. E quindi lui stesso telefona per chiedere aiuto al 118, per dire venite a salvarlo, sta morendo, una persona sta morendo perché i poliziotti lo tengono in una situazione in cui non può respirare. E poi il 118 lo richiamano anche i poliziotti, ma Luigi ormai non respira più, ha le braccia bloccate dietro la schiena. A questo punto succede una cosa veramente drammatica. Le guardie si rendono conto che questo è cianotico e cercano le chiavi delle manette, almeno per levargli le manette e no, con provare che riprenda la respirazione, ma non si trovano le chiavi delle manette, non si trovano. Cioè le guardie usano le manette con facilità, ma non hanno a portata di mano le chiavi per aprirle. La porta di casa si è bloccata nel frattempo, questo tira e molla delle guardie che non volevano farlo uscire, la porta di casa si è bloccata. Quindi le guardie non riescono a scendere giù per andare nella volante e prendere le chiavi, evidentemente l'hanno lasciata in macchina, pensate un po'. Un agente finalmente esce dalla porta di servizio, scende alle auto sotto, ma ancora non riesce a trovare le chiavi. Dice al fratello, a questo punto richiama il fratello che avevano allontanato, gli faccia la respirazione bocca a bocca, gridano gli agenti in preda al panico perché si stanno rendendo conto che Luigi sta muovendo. A Luigi tanto in questa situazione di coma gli esce la bava dalla bocca e loro gli fa schifo di fargli la respirazione bocca a bocca. Alla fine arrivano queste dannate chiavi, ma ormai per le manette, ma ormai non c'è più niente da fare. Il volto di Luigi è nero, è già morto. Arriva l'ambulanza, gli infermieri non possono fare altro che constatare la morte, nel senso che è già cadavere quando arriva il 118, ma poi dopo un parlottio tra gli infermieri e gli agenti portano via sulla ambulanza il cadavere, e non dovrebbe essere portato via. Quando una persona è morta è già cadavere, dovrebbe essere lasciata lì per fare tutti, no, le indagini del caso sulla persona morta, e invece viene portato via. Questa cosa ad esempio succede molto spesso in carcere. Purtroppo è triste constatare questa connivenza veramente squallida, brutta, tra guardie, in questo caso poliziotti, in altri casi agenti di custodia, e infermieri del 118. Non dovrebbe esserci, che ognuno faccia il proprio dovere, ognuno si assuma le sue responsabilità, perché se portano via, in carcere succede che una persona sta per muore, casomai nel frattempo che il 118 arriva in carcere, sapete, in carcere deve entrare dalla porta carraia, hanno bisogno del controllo dei documenti, mentre entra la porta carraia poi devono aprire 72 cancelli per arrivare parto, è chiaro che spesso arrivano e lo trovano morto. A quel punto gli infermieri non dovrebbero toccare il cadavere, bisogna far venire il pubblico ministero di turno constatare la morte, il decesso, e poi lui chiama il medico e fanno tutte le indagini. Il cadavere va lasciato lì se è già cadavere. Invece succede troppo spesso, anche in questo caso, questa triste connivenza tra infermieri e guardie che vorremmo che cessi al più presto, e bisognerebbe fare un appello agli infermieri del 118 di non prestarsi a queste cose, perché si nasconde una realtà che è bene invece che venga conosciuta. Insomma, sta di fatto che questi lo portano via e invece vabbè arriva in Osvegia, era già morto, quindi il problema è che questa storia, la tristezza di questa storia non finisce con la morte di Luigi, anche se oltre la morte voi dite che ci può essere di più triste, ovvio, è ovvio che non c'è nient'altro, ma c'è per i vivi, per quelli che restano, c'è lo squallore di questa storia, una storia di omertà, di ipocrisia, di menzogne, di mistificazioni, perché la relazione che fanno gli agenti è quella di aver ricevuto calci e pugni da parte di Luigi in 4 contro 1, che erano stati aggrediti 4 agenti da uno e quindi gli hanno dovuto mettere le manette, perché i segni delle manette ci stanno, non si possono togliere, tra l'altro quando si muore il segno rimane indelebile. Ebbene, il dramma è che anche il magistrato di turno quella sera, quel pomeriggio, avalla tutto ciò, la colluttazione, una colluttazione. Il problema, c'era solo una parte che menava all'altra, vabbè. L'autopsia riscontra, e questa è drammatica, tutte queste persone, no? Poliziotti, infermieri, magistrati, riscontra in Luigi la frattura di ben 12 costole, quindi non è che c'è stata una colluttazione, è stato proprio massacrato, quindi quando è stato spinto sul terreno, cosa che gli ha provocato la mancanza, l'impossibilità di respirare e quindi la morte, gli sono state messe le ginocchia di più guardie, sicuramente di quella corpulenta, grossa, sulla schiena, spingendo il torace, schiacciandolo, e questo ha provocato la frattura di ben 12 costole, pensate un po', gli ha dato proprio i calci, gli ha dovuto per rompere, e la presenza di sangue nell'addome. L'attack rivela il distacco del bacino, pensate quante, come l'hanno, evidenti conseguenze dello schiacciamento del corpo. Le analisi tossicologiche indicavano la presenza di sostanze stupefacenti del tutto insignificanti. Questo è quello che dice l'autopsia. A marzo, e questo era successo a settembre, a marzo di quest'anno, il PM chiede l'archiviazione, perché non è successo niente, hanno solo ammazzato un povero, un ultimo della terra. Chiede l'archiviazione sostenendo che la causa della morte è stata una crisi cardiaca, con 18 costole fratturate, sangue nell'addome, schiacciamento del corpo, è stata una crisi cardiaca. Cioè si è fermato il cuore. Il cuore si ferma se ti spaccano, se ti impediscono di respirare, ti spaccano le costole e ti va il sangue nell'addome. Vabbè. La famiglia presenta opposizione. Qual è stata, chiedono, la causa della crisi cardiaca? Perché è stato immobilizzato? Perché era forse in stato d'arresto? Perché ha manettato? Queste le domande che fanno. Vabbè, nel verbale è stato detto che gli sono state tolte subito le manette appena lui ha dato segno di difficoltà respiratoria, invece non è vero. In realtà la volante dei carabinieri, che poi sopraggiunta sul posto, oltre le volanti della polizia, era arrivata pure una pantera dei carabinieri, descrive nel verbale, trova un uomo riverso a terra ancora ammanettato. Quindi vedete, e nemmeno di fronte alle contraddizioni tra polizia e carabinieri il giudice ha ordinato, questa cosa è stata solo raccontata, non c'è un'inchiesta in corso, hanno messo l'omertà, è veramente penosa, hanno messo tutto a tacere e vabbè, insomma, questa triste storia, veramente tristissima, la volevamo raccontare, è una delle miserie di quest'Italia che stenta sempre di più a trovare un percorso dignitoso di esistenza, che invece trova sempre più un rapporto violento di sopraffazione tra le istituzioni e le persone di questo mondo. E allora, insomma, comunque questa cosa, se la volete rileggere, la trovate sul Notizie Radicali del 15 ottobre, quindi l'altro ieri, del 15 ottobre del 2012. E allora niente, dobbiamo interrompere anche stavolta i Queen, quindi niente, vi rimane soltanto da ascoltare la sigla perché siamo in chiusura. Il riso è amaro, quello che faccio proprio per cercare di scacciar via un po' di quel magone che ti viene dopo aver sentito tante miserie. Non ho raccontato il corollario di morti, questa settimana 7 ce ne sono stati, quindi non possiamo fare il necrologio, non credo serva a niente il necrologio dei morti, forse anzi peggio, noi dovremmo fare, mi piacerebbe fare la cronologia delle rivolte in carcere, delle proteste, delle lotte, delle manifestazioni sotto le carceri, cioè di una città che si sveglia, alza la schiena e va e dice fuori i carcerati e che chiede la liberazione. Ecco, di questo sarebbe bello raccontare le morti, tranne casi appunto che permettono una riflessione, cerchiamo di non farlo, però i morti ci sono stati, appunto in questa settimana è stato un numero devastante come sempre. Va bene, e noi ci sentiamo, anzi va male, ma ci sentiamo la prossima settimana, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Se volete scrivere, mandare anche storie, racconti, eccetera, la mail di questa trasmissione è La Conta, tutto attaccato, tutto minuscolo, La Conta, @ondarossa.info. A mercoledì prossimo, buona libertà a tutti e tutte.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui. Più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Mi hanno regalato sogni troppo cari per non rischiare, strada sa impari presto dove andarteli a cercare, i sogni insegnano a sbagliare e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. 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 Droga attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa, scuola di vita, è il pesce più grosso che mangia il